buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica. Martedì 20 febbraio, vi ricordo che Pubblica va in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11 e mezza. È possibile ascoltarla anche in podcast andando sul sito radiopopolare.it, trasmissioni podcast Pubblica. Lo scorso fine settimana a Monaco di Baviera si è svolta la conferenza per la sicurezza, 60esima edizione annuale. Hanno partecipato decine di capi di governo, c'era l'ospite, il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Tra i leader ne mancavano diversi, mancava Biden, mancava Xi Jinping, mancava Macron e anche Meloni. Non c'era nemmeno Putin, non invitato, ma il capo del Cremlino è anche inseguito da un mandato di cattura internazionale da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIE, quindi i suoi spostamenti a livello globale sono limitati anche da questa ragione. A Monaco erano comunque circa 800 le persone che hanno partecipato, 120 paesi che in qualche modo sono stati coinvolti, decine di incontri e diversi di questi trasmessi anche in streaming, quindi in qualche modo sono stati seguiti anche da chi non si trovava a Monaco di Baviera e tutti quanti concentrati, potremmo dire, principalmente sulle questioni che hanno a che fare con l'Ucraina e il Medio Oriente. Alla conferenza, tra i sondaggi presentati dall'organizzazione tedesca, uno in particolare è quello che riferisce l'umore dei cittadini dell'Unione Europea nei confronti di progetti, non meglio definiti, di difesa europea. Questo sondaggio dice che l'87% dei cittadini europei, sondaggio fatto dall'organizzazione tedesca della conferenza, 87% dei cittadini europei sarebbe favorevole ad una difesa europea. E questo è uno dei temi di questi tempi quando si parla di sicurezza, o meglio forse di armamenti ed eserciti. Chi difende l'Europa? Ancora la NATO? Oppure si difenderà da sé? E in che modo in questo caso? E se la miglior difesa dell'Europa invece non fosse quella di essere e di ritornare ad essere un soggetto di dialogo, di confronto, di esercizio della politica? Un mese fa a Roma, durante un'iniziativa per ricordare l'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, Romano Prodi aveva detto, aperte le virgolette, «L'Europa è un difensore dei diritti, ma insieme alla difesa dei diritti serve la forza per difendere i diritti». Ora, per Prodi, gli europei non possono continuare ad essere sempre il presidente del Consiglio che l'ex presidente del Consiglio che parla, non possono continuare ad essere gli europei solo coloro che ammoniscono, mentre gli altri attori internazionali invece portano avanti comunque le loro agende. Questa funzione così bella, diceva Prodi, di richiamare i principi, rischia di essere vuota. Manca dunque la politica, aggiungiamo noi, e quando c'è la politica vive in una condizione di inferiorità rispetto all'economia. E qui è l'ultima citazione che faccio da quel Prodi perché ci può essere utile per i ragionamenti di questa mattina. Non abbiamo mai visto al mondo, diceva l'ex presidente della Commissione europea, un tale squilibrio di poteri tra la politica da un lato e l'economia dall'altro. Il bilancio delle grandi imprese che sono attive sul web, le grandi piattaforme digitali, non ha paragone nella storia. Allora, questa è l'introduzione alla discussione che avremo stamattina. Io vi presento subito il nuovo ospite che è Alessandro Politi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Alessandro Politi è analista strategico e politico e direttore del NATO Defense College Foundation. Allora io vorrei partire proprio da qua, dalla questione attorno alla difesa dell'Europa. Chi difenderà l'Europa e chi smetterà di difenderla, professor Politi? Lo squilibrio appunto di potere tra politica ed economia, come diceva Prodi, è arrivato a livelli mai visti prima. Ma comunque, chi difenderà l'Europa?
L'Europa ha un problema, e questo problema è che la rottura degli equilibri di sicurezza europei c'è stata con l'invasione dell'Ucraina. Questa rottura è stata contenuta dal la NATO ha fornito il quadro per organizzare quello che poi è stato il gruppo di contatto di Rammstein. E la NATO è la garanzia ultima della sicurezza dell'Europa. Tuttavia, a seconda dell'esito delle elezioni presidenziali
negli Stati Uniti?
Sì, negli Stati Uniti ci sono delle variazioni significative. Biden ha le stesse priorità di Trump in realtà, cioè la ricostruzione del suo paese e la Cina. E allo stesso modo ce l'ha anche Trump, in modo diverso, ma ha questo tipo di priorità. Poi Trump ha un atteggiamento verso la NATO, diciamo, che dire indifferente e dir poco. Ed è questo quello che preoccupa naturalmente gli alleati europei. Perché non c'è bisogno che Trump faccia, come dire, cose spettacolari. Basta semplicemente che si disinteressi alla NATO, cioè che la NATO non sia più qualcosa di interessante, qualcosa che è seguita dagli Stati Uniti, ma così, una variedade eventuale.
Quello che ha detto recentemente Donald Trump proprio sulla NATO, o meglio sui paesi che lui accusa di morosità, ai quali destinerebbe un futuro sotto il tallone di Putin, ha augurato sostanzialmente questo: voi non pagate, meritereste di essere invasi da Putin. Questo tipo di atteggiamento non annuncia nulla di buono, no? Nel caso lui dovesse ritornare alla Casa Bianca.
Ma diciamo, queste sono frasi da campagna elettorale, vorrei far presente che se così fosse, no? Prendiamo per un attimo, facciamo una così della fantascienza, se così fosse Putin dovrebbe invadere i paesi che sono in regola con i conti della NATO per andare ad attaccare i paesi che non lo sono. Questa è la prima cosa pratica, tutti i paesi confinanti con la Russia sono in regola con i conti. E seconda, beh, è un interessante esempio di esternalizzazione di, che ne so, percezione tasse. Si esternalizza dovunque, no? E quindi l'outsourcing va dagli Stati Uniti alla Russia. Beh, insomma, è abbastanza paradossale, diciamo, ne abbiamo viste tante, anche questa sarebbe interessante, però significa sostanzialmente per gli Stati Uniti danneggiare i propri interessi in modo molto concreto.
C'è stata una dichiarazione nei giorni scorsi, appunto nei giorni della conferenza sulla sicurezza di Monaco, del segretario generale della NATO Stoltenberg, che a un certo punto ha dichiarato, tra le varie cose, dobbiamo passare da un sistema industriale a passo lento, da tempi di pace, ad un altro dall'alto ritmo, tipico dei conflitti per produrre di più. Il segretario generale della NATO con queste parole sembra dire è finito il momento dell'economia di pace, dobbiamo passare ad un tempo, e parla di tempi di produzione, di velocità di produzione, ad un tempo adeguato, appunto, tipico dei conflitti, dice Stoltenberg. Questo che cosa significa? Che tipo di messaggio vuole diffondere il segretario della NATO? Non credo ai propri aderenti, ma al sistema dell'industria militare in giro per l'Europa e non soltanto.
Allora, Stoltenberg ha detto molte cose, ma diciamo questa formulazione è un po' più diplomatica di certe uscite di altri uomini politici, no? E anche donne che dicono che è necessaria un'economia di guerra. Sembra che siamo già in guerra e non lo siamo. Di fatto, cioè, in guerra è l'Ucraina, non l'Europa. Però una cosa è vera. L'Europa deve ricostituire per la sua quota parte una deterrenza convenzionale credibile, e questo non lo deve soltanto fare producendo di più, né ha bisogno di farlo spendendo di più, ma spendendo meglio. L'Europa non può più permettersi 10 tipi di carri armati, 7 tipi di fregata, 2 nuovi aerei da combattimento di sesta generazione è ridicolo. Perché noi già adesso, come europei, senza il Regno Unito, spendiamo il doppio delle spese di guerra attuali della Russia. E l'esercito europeo, se proprio uno lo vuole subito, c'è già. È quello ucraino che sta combattendo in un incubo logistico. Perché? Perché è frammentato. E funziona meglio quando ha munizioni standard e, come dire, sistemi standard sovietico-russi. Quindi noi abbiamo un serio problema che non si risolve chiaramente in un giorno, che non si risolve buttando soldi dalla finestra e che richiede un decennio di preparazione, come lo avrebbe chiamato Cavour. Quindi è vero che le industrie oggi producono a dei ritmi molto lenti ed è vero che almeno certi settori hanno bisogno di ratei di produzione molto più alti, tanto per parlare munizionamento. Questo è assolutamente vero. Però non basta dire diamo più soldi, produciamo di più, perché per esempio i 100 miliardi di euro tedeschi, no, del finanziamento straordinario, se uno vede la lista dei programmi finanziati, sono tutti programmi pre-guerra ucraina. Sono programmi che pensano a un mondo dove ci sono delle spedizioni d'oltremare. Non è così, ci saranno ancora necessarie, ma la componente aeroterrestre, per quello che riguarda, come dire, gli europei, diventa molto importante.
Alessandro Politi, questa è l'ultima domanda che le faccio. Secondo lei il fatto che questa Europa, non è da adesso che stia pensando, no, a quale cifra dare alla propria difesa militare, ma il fatto che l'Europa oggi in qualche modo abbia appannato, no, quello che dicevo all'inizio, il proprio profilo di soggetto anche politico capace di stimolare il dialogo, oggi ci vediamo infilati in un percorso che ci porta lontano, no, da ogni ruolo di quel tipo. Pensiamo ad esempio, non suoni blasfemo l'accostamento, ma comunque pensiamo ad esempio oggi che per la crisi medio orientale un luogo, almeno di quelli che vengono resi noti, no, dove si svolgono le trattative per cercare di arrivare a qualche forma di accordo su un cessate il fuoco, è il Qatar. E allora le chiedo, anche qui un po' retoricamente, Alessandro Politi, se l'Europa perché ha perso il treno volontariamente, no, di essere un soggetto che poteva entrare con un pesante ruolo di mediatore dentro il conflitto tra l'Ucraina e la Russia che l'ha invasa.
L'Europa non lo poteva fare perché l'Europa ha innanzitutto un problema interno. L'Europa così com'è non può funzionare in tempi di crisi concrete. Non ce la fa. Il sistema del veto è un sistema che tutela tutti e poi non tutela nessuno. Poi l'Europa della difesa è un'Europa che deve cominciare con una dinamica stile Schengen. Si comincia in quattro: la Germania, la Francia, l'Italia e la Spagna, questi come UE. Poi gli altri verranno nelle modalità più opportune, ma questi sono i paesi che spendono di più. L'Europa diplomatica poi è lacerata in modo evidente dai dissidi che ci sono nei vertici dell'Unione Europea e che poi sono riflessi attraverso i paesi, perché no, nessuno agisce nel vuoto. Quindi tra la Presidente della Commissione, von der Leyen, Charles e Borrell non camminano assieme. Ma non dovrebbe stupire. E poi l'Europa nel conflitto medio orientale o ha, come dire, una capacità di essere equivicina, come diceva appunto Prodi, oppure no, contano quelli che trattano con quelli considerati impresentabili. Non si tratta, no, con chi vogliamo, si tratta con chi si deve trattare. Questo lo sanno anche gli israeliani, ma per ora il loro governo ha delle scelte di questo tipo qua. Quindi c'è molto da fare in Europa, però è chiaro che non si fa in due minuti.
Alessandro Politi, analista strategico e politico, direttore del NATO Defense College Foundation, grazie per essere stato qui con noi stamattina. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi.
Prima di introdurvi la prossima ospite che vi presento tra un istante, voglio leggere a voi ascoltatrici, ascoltatori e anche alla nostra ospite che cosa in queste ultime ore ha raccontato l'ex ministro degli esteri tedesco Joschka Fischer, leader storico dei Verdi in Germania prima, ma in Europa in generale, proprio sul tema della guerra. Dice Fischer: il ritorno della guerra sul nostro continente europeo pone la sicurezza comune al centro e davanti a tutto, stretta tra una Russia imperialista e un'America comunque più isolazionista, l'Europa deve fare un salto nella realtà, preparandosi qui e ora al peggior scenario immaginabile. Buongiorno e benvenuta Raffaella Bolini.
Buongiorno.
Buongiorno, vicepresidente dell'ARCI, responsabile del coordinamento del programma. Io ho letto queste poche righe, parole di Fischer, ce ne sono altre che sono altrettanto preoccupati e per certi versi direi anche inquietanti, perché ad esempio Fischer dice un riarmo coordinato in Europa per aumentare la nostra capacità di difesa e deterrenza, compreso uno scudo nucleare comune, può essere possibile. Che cosa le fanno venire in mente queste parole, appunto, non di un uomo qualunque, Joschka Fischer, con tutta la sua storia, no? Dicevamo, ministro degli esteri in Germania, è stato leader dei Verdi tedeschi, ha il passato, una biografia che ha attraversato tutti i movimenti della contestazione giovanile della fine degli anni 60 in Europa, in particolare in Germania e in Francia. Bolini.
Credo che ci metta di fronte alla realtà, che forse sarebbe il caso di cominciare a guardare veramente in faccia, perché qui stiamo discutendo di dotarci di una politica di difesa europea senza avere una politica estera europea, perché la nostra politica estera è da tantissimo tempo ormai solo la politica della NATO, e la politica della NATO, a cui molti pochi dedicano attenzione nel nostro paese, anche persino dentro chi si occupa di pace e di guerra, in questi ultimi anni ha fatto dei salti da gigante, perché prima ha allargato il suo mandato alla conquista dell'Est dopo muro, poi si è allargata alla lotta aperta contro la Russia e ora all'obiettivo del primato globale occidentale in chiave anticinese. L'hanno scritto, discusso, approvato e scritto. Ora, qui è tabù, per esempio, dire che questa politica ha contribuito a spingere Putin nell'angolo e a decidere di uscire dall'angolo con la guerra, ma purtroppo è così, e stiamo veramente pagando l'abbandono di quel progetto di sicurezza comune e condivisa che dopo la caduta del muro tendeva a includere la Russia e a non isolarla, no? Parlando della Russia. Ora, il punto è che qui tutti gli analisti e i politici cominciano a dare per scontato che finiremo in armi e al fronte anche noi se continua così. Cioè, la ripresa economica si fa attraverso l'economia di guerra, hai citato Stoltenberg. In tanti paesi europei si ricomincia a parlare della leva obbligatoria e gli esperti cominciano a discutere su quanti anni ci separano da un conflitto mondiale non a pezzetti. Ora, questa situazione, credo che dobbiamo cominciare a guardarla in faccia con molta serietà e con moltissima preoccupazione. Stiamo rischiando di finire con i piedi e con tutta la testa dentro la guerra. E guarda, l'Italia, stiamo facendo passi, Cioè, quest'anno spendiamo 28 miliardi in armi, calcolando tutte le spese per armamenti che stanno all'interno dei diversi ministeri. Cioè, la crescita di quest'anno delle spese per armamenti è del 5,5%. La Meloni è andata in Giappone, ha annunciato, senza che sia passato per nessuna approvazione da nessuna parte, l'invio di portaerei, navi da guerra e F-35 nell'Indo-Pacifico, che rischia di essere lo scenario, diciamo, della prossima guerra mondiale. Abbiamo approvato nel Consiglio dei Ministri una modifica delle norme per le missioni militari all'estero, di modo che si possa evitare il voto in Parlamento. Ci stiamo prendendo il comando della missione contro gli Houthi nel Mar Rosso senza passare per il voto del Parlamento. Cioè, siamo davvero, diciamo, in una fase in cui stiamo preparando i passi per poter andare direttamente e non più indirettamente in guerra.
Certo, Raffaella Bollini, voglio chiederti una cosa prima di salutarti e poi ricordare della giornata di mobilitazione di sabato prossimo 24 febbraio. Che differenza c'è oggi per te, anche per la tua esperienza, no, di pacifista di questi anni, tra la situazione di oggi, che anche tu hai descritto in maniera molto allarmata e preoccupata, e una delle situazioni che sono state preoccupanti tanto quanto forse, ma mi riferisco all'inizio degli anni Ottanta, quella che fu per l'Europa quantomeno la crisi degli euromissili. Eravamo nel pieno della guerra fredda, lo scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Allora quello era il punto, la questione che polarizzava, no, l'attenzione di tutti, dei governi quanto del mondo pacifista. Oggi nell'agenda delle preoccupazioni non c'è solo un timore che può essere più o meno equivalente a quello di allora, ma si pone un'altra questione, che è quella del clima, che non dobbiamo pensare che sia accessoria, no, rispetto a questi temi, ma che è drammaticamente allo stesso peso sui destini nostri, no? degli umani su questo pianeta. Cosa ne pensi? E su questo andiamo a chiudere.
Guarda, la differenza con quei tempi era che in quei tempi avevamo l'idea che la politica potesse interferire, diciamo così, rispetto a e decidere e provare a cambiare le sorti del pianeta Terra, e adesso io credo che la sensazione sia che non c'è più la politica di giustizia. Guarda che da questo punto di vista questa è una cosa bruttissima, perché se l'unica politica che rimane è quella della forza, no? La politica della forza rischia di generare un circolo vizioso tremendo, perché sempre più persone crederanno che in realtà è solo con la forza che ci si può difendere, perché la politica non esiste più, perché è solo la politica che ci può salvare dalla guerra e dal collasso climatico. E da questo punto di vista, guarda, per chiudere, diciamo, con un piccolo segnale di speranza, dico che in assenza della politica c'è voluto un tribunale ad accendere una piccola luce in mezzo a tutto questo buio. La Corte Internazionale di Giustizia, che ha messo sotto accusa Israele per genocidio, ci ha dimostrato che in realtà c'è una bussola per uscire da questo disastro, che è il diritto internazionale, che quando è usato assicura la giustizia anche ai deboli, anche a chi la forza non ce l'ha, né dell'economia, che è quella che determina il cambio climatico, né quella delle armi, che determina la guerra. E da questo punto di vista, lì secondo me noi dobbiamo stare attaccati. Cioè, dobbiamo riconquistare, in un momento in cui di fronte alle nuove generazioni c'è l'idea che la politica non esista, e che quindi forse molti possano pensare che l'unica cosa che riesce a produrre cambiamento è proprio l'uso della forza, di fronte al fatto che si sente che il futuro è una cosa in bilico. Noi avevamo una prospettiva di futuro, qui con il cambio climatico c'è l'idea che l'umanità va a scomparire. L'unica cosa che forse può veramente dare speranza a una nuova generazione è il fatto che esiste ancora un diritto, che è il diritto internazionale, che è legge, e che se noi ci attacchiamo a quello possiamo forse ottenere la forza che, in quanto deboli, non abbiamo. E da questo punto di vista questo è quello che proveremo a dire il 24 in tutte le piazze d'Italia e anche nella manifestazione nazionale a Milano per il cessate il fuoco e contro il genocidio e per una soluzione politica che, se si vuole, esiste, c'è, bisogna solo certo. cercarla e volerla.
Sabato prossimo, dunque, 24 febbraio. Raffaella Bolini, grazie per essere stata qui con me, buona giornata.
Grazie a voi.
Raffaella Bolini, vicepresidente dell'ARCI, responsabile del coordinamento del programma. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dall'Ele Liguori, ciao. Thank you.